È il giorno della rubrica Città Grande, torneremo ad occuparci di Sesto Fiorentino, lo faremo anche con una collega, Sandra Nistri, cronista appunto della Nazione per quanto riguarda la Piana, ma partiremo in grande, parleremo di Mar Nero e non solo, vero Jimmy?
Il primo intervento sarà dedicato, pensate un po', alla geologia, perché abbiamo già al telefono la professoressa Paola Vannucchi, ordinaria di geologia strutturale presso il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Firenze. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Allora, partiamo da questo: i motivi per cui i bacini del Mar Nero e del Caspio sono ricchi di gas naturali e materiali preziosi per l'industria elettronica, come le terre rare, è nel meccanismo di formazione della crosta continentale, ossia la parte della crosta terrestre che forma i continenti. Questo è un po' il cappello, diciamo, Jimmy, da cui partiamo per questo importante tema che vogliamo affrontare oggi.
Ecco, però cerchiamo di dare delle pillole informative prima di arrivare a questo. Innanzitutto la notizia è che praticamente la professoressa è arrivata a spiegare un fenomeno che da sempre, da che io abbia memoria, da quando avevo un collega studente che era studente di geologia, ha sempre tormentato tutti i geologi. Però prima di arrivare a questo, professoressa, se le dispiace, iniziamo per esempio a dire che cos'è il Mar Tetide.
L'Oceano Tetide era un grande mare che si diciamo incuneava in questo grande supercontinente Pangea e che ha un'età di circa 200 milioni di anni, un pochino di più, insomma, però come età si può considerare 200 milioni di anni. Quindi era un grandissimo mare, un grandissimo golfo che arrivava da quella che adesso è il sud-est asiatico fino alla Spagna.
Ora, questa è la prima informazione. La seconda informazione è la tettonica a zolle. Dobbiamo parlare della tettonica a zolle e del fatto che ci sono due tipi di crosta terrestre.
Sì. Diciamo che una delle più grandi aspetti della nostra Terra, anche guardandola dallo spazio, è proprio la presenza di oceani e la presenza di continenti. Il fatto che gli oceani siano sotto acqua e i continenti sopra non è un caso, ma è perché proprio hanno una crosta molto diversa. La crosta oceanica è sottile, molto densa e formata essenzialmente da basalti. La crosta continentale è molto spessa, circa 30-35 chilometri, è molto meno densa ed ha una composizione granitica. Quindi sono due oggetti diversi.
E quindi questo cosa comporta? Qual è la relazione fra i due tipi di zolle? Stiamo parlando di zolle, se le chiamate così in geologia?
Le chiamiamo placche.
Placche.
Diciamo che la relazione è che mentre gli oceani sono continuamente rinnovati, hanno un'età, per esempio, massima, attualmente i fondi oceanici hanno un'età di circa 230 milioni di anni. I continenti invece sono molto vecchi, hanno un'età addirittura che si avvicina molto all'età della Terra, 4 miliardi e 300 milioni di anni, quindi molto molto vecchi.
Ci stiamo arrivando, Chiara, stiamo arrivando al punto. Ancora, lo stiamo prendendo molto alla larga, ma ci stiamo arrivando.
C'è un percorso di avvicinamento, professoressa.
La crosta oceanica subduce, cioè scivola sotto i continenti e per distillazione forma proprio i continenti.
E ora, parlare di distillazione di immense placche, comunque rende l'idea per distillazione. Allora cosa succede? Che diciamo le placche oceaniche antiche non ci dovrebbero più essere, giusto?
Esatto. Con il tempo tutte la crosta oceanica viene piano piano subdotta.
Però ci sono delle singolarità che hanno turbato i sonni dei geologi sin dall'inizio della geologia. Qual è questa singolarità?
Sì, è che alcuni frammenti sopravvivono. Quindi, ad esempio, noi nel Mar Ionio abbiamo il più vecchio frammento di crosta oceanica non ancora subdotta. È il più antico frammento che si trova sulla faccia della Terra.
Ecco.
Ma poi esistono anche altri enclave, tipo il Mar Caspio, il Mar Nero.
Ecco, e il merito della sua ricerca, che è stata pubblicata e che quindi è in questo momento all'attenzione mondiale, sottolineiamo questo, è che lei ha trovato una teoria, ha elaborato una teoria, una spiegazione credibile di perché questo si sia verificato.
Sì, quello che succede è che quando due masse continentali si scontrano, e quindi questo fenomeno di subduzione rallenta, lascia dei pezzettini, tipo appunto il Mar Ionio. Questi pezzettini vengono ricoperti da sedimenti, molti sedimenti, per dire il Mar Ionio ne ha circa 10 chilometri, e questo accumulo di sedimenti trasforma, in un certo senso, la crosta oceanica in crosta continentale. Quindi questi bacini possono rimanere proprio perché hanno tanti sedimenti sopra che li scaldano, li rendono meno densi e quindi non subducono più.
Professoressa, è stata di una chiarezza, grazie anche al supporto, al sostegno di Jimmy in questo percorso per farci capire il valore di questa scoperta e di questa teoria veramente esemplare e utilissimo per noi a ricostruire per la prima volta questo meccanismo, come diceva anche Jimmy, e questa ricerca pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, NASA, condotta fra Italia e Cina da lei stessa per l'Università di Firenze, da Jason P. Morgan della Southern University of Science Technology di Shenzhen, e racchiude un po' in sintesi quello che noi abbiamo voluto esporre questa mattina sul perché sostanzialmente Tetide sopravviva, se ho capito bene, nei fondali del Mar Caspio, del Mar Nero, dello Ionio e di alcuni immensi bacini dell'Asia.
Sì, giusto, perché poi dopo tutto questo continua nel tempo geologico, perché si sta parlando di centinaia di milioni di anni, e questi oggetti diventano dei veri e propri grandi bacini continentali, tipo appunto il bacino di Tarim, che si trova fra l'Himalaya e le catene del Tian Shan, che sono dei bacini ricchissimi di risorse naturali.
Professoressa, lei è diventata una celebrità a livello mondiale in questo momento. Che i colleghi dell'Università di Firenze, che le dicono?
Diciamo che quando qualcosa di questo genere succede, siamo tutti molto contenti. È un momento di grande gioia per tutti quando la ricerca di qualcuno diventa così, ecco, ha una risonanza mondiale.
Ecco, a questo proposito una riflessione su questi due anni, no, di pandemia. Cosa hanno comportato per la ricerca? Come sono cambiate anche le modalità di studio, di confronto, di comparazione anche con i colleghi?
Ah, tantissimo. Io non stavo mai a casa, ero sempre su aerei o per congressi o per andare a lavorare da qualche parte nel mondo. Quindi sono due anni che sto a casa e forse questo ci voleva comunque, perché è stato un momento anche di riflessione. E quindi è cambiato tantissimo. Ci vediamo però su Zoom.
Ora aggiungo una nota personale. Lo sa perché io sono appassionato di geologia? Perché il mio roommate dei primi anni si chiamava Maurizio Ripepe, che allora era uno studente di geologia. Lei lo conosce, Maurizio Ripepe, professoressa?
Certo, è mio vicino di studio.
Ecco, allora me lo saluta tantissimo, perché anche lui è diventato poi uno dei ricercatori più importanti in Italia, se non sbaglio.
Certo, lui studia i vulcani e la pericolosità dei vulcani.
Ecco, lui è di Catanzaro, chiara Brilli.
Vedi, magari vedi. Sentiremo anche lui su nuove scoperte, perché ci arrivano davvero degli stimoli e dei complimenti anche sul nostro numero WhatsApp. Grazie alla professoressa Vannucchi per essere stata con noi, naturalmente complimenti.
Buona giornata.
Grazie, buonasera.